Buongiorno a tutti, Ottoliner, e ben ritrovati. Oggi parleremo con Diego Siracusa, parleremo con lui perché è autore, esperto di Medio Oriente e abbiamo deciso di invitarlo alla luce di quello che sta accadendo nelle ultime ore, nella giornata di ieri e di oggi, tra Israele, Siria ed Iran. Ecco, chi ha seguito le notizie avrà visto del bombardamento dell'ambasciata iraniana a Damasco e l'incidente ha già provocato un grave, eccoli, con me c'è Clara Statello, la vedete, e ecco con noi l'ospite. E dicevo, sto facendo insomma questa breve introduzione per dirvi che questo incidente ha già provocato la reazione iraniana, che ha detto che non solo condanna Israele e ci sarà una reazione, ma che considera gli Stati Uniti mandanti morali in quanto forniscono di armi e di aiuto logistico Israele. Ecco, Diego, che cosa dobbiamo aspettarci? Stiamo andando incontro ad un'escalation per quanto riguarda questa situazione, cioè Israele sta tentando, andiamo verso un'escalation, cioè l'Iran verrà coinvolto direttamente a seguito di questa vicenda?
Allora, voglio dire subito una cosa. Io un po' l'Iran lo conosco perché nel 2018 fui invitato dall'Università di Teheran a tenere una conferenza a un gruppo di esperti e mi diedero un tema. Era la crisi dell'egemonia statunitense e le voci di resistenza. Stetti una settimana, mi fecero conoscere delle personalità, dei giornalisti e degli studiosi e partecipai alla manifestazione del 5 novembre che ricorre ogni anno davanti alla ex ambasciata americana, quella che ai tempi della presidenza di Jimmy Carter, se vi ricordate, fu assediata dalle guardie della rivoluzione e i diplomatici tenuti in ostaggio per parecchio tempo. Io ebbi lì la sensazione che l'avversione nei confronti degli Stati Uniti in Iran è estremamente estesa. Mi colpì un grande tabellone degli studenti dell'Università di Teheran con l'immagine del generale Soleimani, che diceva: caro generale, quando avrai bisogno, rivolgiti a noi studenti e noi siamo pronti a combattere al tuo fianco. Ecco, io voglio ricordare, prima di commentare quello che è successo ieri, l'assassinio del generale Soleimani a Baghdad, all'aeroporto, mediante un drone autorizzato dal presidente Donald Trump. Morì lui, gli agenti della scorta ed altre persone del seguito. Provate a immaginare se fosse stato l'Iran ad uccidere, a ordinare l'uccisione di un capo di Stato Maggiore degli Stati Uniti. Si sarebbe scatenato il putiferio e l'inferno. Qui è la stessa cosa. Allora, ieri che cosa è successo? Innanzitutto non dimentichiamo che il territorio delle ambasciate e dei consolati sono territori protetti dall'immunità diplomatica. Quindi nel momento in cui si colpisce un consolato, un'ambasciata, si colpisce direttamente il paese che essi rappresentano. Oggi noi ancora non sappiamo quale sia stata la motivazione segreta che abbia indotto gli israeliani a compiere un simile atto di cui dovranno rendere conto innanzitutto davanti alla coscienza dell'opinione pubblica, primo. Secondo, dovranno rispondere tramite i loro rappresentanti nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che dovrà essere riunito su richiesta esplicita e precisa della Federazione Russa. E quindi nello stesso tempo dovranno aspettarsi una eventuale ritorsione, una eventuale rappresaglia. Su questo io sono molto più dubbioso, poiché non è la prima volta che l'Iran minaccia ritorsioni che puntualmente non avvengono. Questo perché? Per la semplice ragione di un contesto in cui non vogliono cadere nella trappola di coinvolgere anche gli Stati Uniti e quindi di dover combattere assieme a Israele e agli Stati Uniti come avversari. Però penso che qualche ritorsione ci sarà, soprattutto per quanto riguarda la Siria, in quel territorio dove c'è l'ISIS, dove ci sono gli americani, dove ci sono i servizi segreti del Mossad e gli israeliani che collaborano con gli americani, e sembra che sia lì la ragione per cui siano intervenuti. Per la semplice ragione che sono schierati giustamente dalla parte del presidente Assad e stanno facendo fallire in modo completo il progetto che era già nato fin dall'inizio, quando fu creata l'ISIS, di far cadere il presidente Assad e quindi l'ultimo baluardo antisionista in Medio Oriente, dopo la caduta dell'Iraq di Saddam Hussein. Non dobbiamo dimenticare quella famosa email della signora Clinton. Io adesso, peccato, non posso farvela vedere per motivi tecnici, dove si dice chiaro e tondo che dobbiamo intervenire contro la Siria per fare gli interessi di Israele, perché alla fine dei conti questo è il progetto. Ebbene, cosa è successo? È successo che ieri sono partiti 7 missili da parte dell'aviazione israeliana, hanno bombardato a Damasco la sede del consolato, e qui mi risulta dagli ultimi dispacci di agenzia che ho ricevuto che le vittime non sono 7 ma sono 11. La vittima più illustre è il generale Mohammed Reza Zahedi, che è il comandante delle forze di elite Quds dei Guardiani della Rivoluzione. Praticamente è il successore in qualche modo del generale Soleimani. Accanto a lui ci sono altri 3 siriani e un libanese. Ebbene, la prima reazione è stata molto generica. Dice: adesso in qualche modo dovremo, in modo simmetrico o asimmetrico, dare una risposta. Qual è stata la reazione americana? La reazione americana naturalmente non è mai di condanna di Israele, o al massimo di attenuazione di Israele nel momento in cui sembra veramente un cane idrofobo sciolto, sta facendo tutto quello che vuole. Poi parleremo anche di quello che è successo dell'assassinio, secondo me preciso, mirato, calcolato, di questi cooperanti che fanno parte di questa ONG, organizzazione non governativa, che si chiama World Central Kitchen, che si occupa di gestire la refezione delle popolazioni che si trovano in guerra, come in questo caso a Gaza. Ebbene, questo fatto è ancora più grave. La reazione degli Stati Uniti è apparsa veramente preoccupata per la semplice ragione, e questo non so quanto abbiano detto i telegiornali. Io questa mattina ero in viaggio in macchina, ascoltavo il TGcom 24 e nessuno, ripeto nessuno, ha detto che i movimenti di queste persone con dei loro pulmini, tra l'altro blindati, erano stati coordinati con l'esercito israeliano. Quindi sapevano dove andavano, cosa facevano e come si muovevano. Io poco fa ti ho mandato una fotografia satellitare che dimostra che i 3 veicoli dove sono stati uccisi erano molto distanziati l'uno con l'altro. Il secondo veicolo addirittura ha aiutato il veicolo colpito e ha cercato di prendere a bordo quelli che si erano salvati, se non che viene colpito e il primo colpito viene addirittura in soccorso del secondo per prelevare quelli che erano ancora vivi, e viene colpito anche il terzo. Quindi si tratta di un'operazione che Netanyahu ha definito un errore, un tragico errore, ma da quello che io so e che cerco di esaminare non mi sembra che sia stato un errore. Il motivo è intenzionale, in quanto chiunque aiuti i palestinesi è un obiettivo da colpire. Poi, ormai sono 50 anni che studio Israele e il suo terrorismo, ho scritto un libro di 700 pagine, Il terrorismo impunito, che è già arrivato alla seconda edizione, e so benissimo cos'è Israele, soprattutto in questo periodo di accanito genocidio contro il popolo palestinese di Gaza, nonostante il processo in corso per genocidio presso la Corte Internazionale di Giustizia. Le reazioni io non le vedo immediate, proprio alla luce dei comportamenti storici. Il gruppo dirigente israeliano iraniano da questo punto di vista è molto prudente, cerca di non fare dei passi falsi che potrebbero ritorcersi in qualche modo contro di loro. Del resto non è la prima volta. Hanno ucciso degli scienziati iraniani che stavano e stanno lavorando al progetto di una bomba atomica. Hanno colpito più volte personalità di grosso rilievo militare senza per questo aver invocato l'intervento della Corte Penale Internazionale, ma si sono limitati tutte le volte a fare una perorazione di principio a livello generale, però poi nei fatti hanno mosso le loro truppe, soprattutto in Siria, anche in Iraq, in appoggio dei fratelli arabi, chiamiamoli così, anche se loro non sono arabi, perché sono stati invasi dall'Occidente. Quindi da questo punto di vista io prevedo che ci sarà un'accelerazione da parte dell'Iran di sostegno alla Siria e alle sue ragioni e all'Iraq e alle sue ragioni. Mi sento di dare questa risposta per il momento.
Sì, allora, questo attacco è anche quello che avevi citato tu prima contro il convoglio dell'ONG, è avvenuto in un esatto momento, ovvero subito dopo il ritiro dall'ospedale al-Shifa, in cui c'erano stati 15 giorni di assedio con crimini tremendi. Ho visto le immagini, al-Shifa è stata trasformata in una piccola Auschwitz praticamente, però di fatto questo ritiro è stato interpretato da parte dei palestinesi come una sconfitta dell'esercito israeliano. Inoltre arriva anche dopo che ci sono stati due importanti pronunciamenti da parte di istituzioni internazionali, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU che si è pronunciato a favore di un cessate il fuoco immediato e la Corte Internazionale di Giustizia che ha intimato immediatamente l'ingresso degli aiuti umanitari. Ecco, mi sembra che sia in qualche modo il tentativo di trascinare l'Iran direttamente in guerra, quindi provocando un'escalation, sia il tentativo di creare una sorta di diversivo, perché chiaramente Israele in questo momento è sotto la lente della comunità internazionale per quanto riguarda i palestinesi, non l'Iran. Quindi nel caso in cui l'Iran dovesse rispondere, ci sarebbe chiaramente un attacco della comunità internazionale contro l'Iran. Però allo stesso tempo il Raisi ha detto che la risposta sarà immediata. Quindi ti chiedo di un commento su questa situazione e nel caso in cui non ci sarà questa risposta immediata e proporzionata, se non l'Iran non potrebbe rischiare una destabilizzazione interna.
La domanda a chi è rivolta?
A te?
È
No, a
rivolta a me?
te. Sì,
È rivolta a
sei
me? Scusa, guarda, io non ho una grande esperienza diretta dell'Iran, tranne quella che vi ho raccontato. C'è un mio amico, giornalista dell'ANSA, che ha scritto un bel libro intitolato L'Iran svelato, poiché ci è andato diverse volte, e senza dubbio, questo bisogna dirlo, la società iraniana non è monolitica attorno alla teocrazia degli Ayatollah. C'è un settore che guarda con simpatia agli Stati Uniti e c'è un settore che guarda, come dire, all'Occidente più in generale come modello di libertà, modello di consumi, società edonistica e così via. E quindi vedono tutto sommato nell'Occidente un modello che dovrebbe progressivamente essere importato in Iran. Questo si riflette puntualmente anche negli obiettivi di voto, nelle intenzioni di voto, tutte le volte che si va a votare o per il Sejim, cioè per il Parlamento iraniano, oppure per eleggere il presidente di turno. Ora, la possibilità di creare all'interno della società iraniana dei sommovimenti tali da sovvertire il potere attuale, io li vedo molto, molto difficili. Molto difficili perché bisogna riconoscere che c'è un sistema repressivo che funziona. Funziona con condanne a morte che spesso abbiamo condannato in Occidente non per far piacere all'Occidente, ma in linea di principio. E questo riguarda addirittura anche il controllo degli intellettuali, addirittura anche un'esperienza che ho fatto l'anno scorso mentre ero in vacanza alle Isole Eolie. Incontrai una regista cinematografica che veniva a proiettare dei documentari dove anche nel cinema c'è un controllo abbastanza capillare per evitare che la libertà artistica si trasformi in qualche modo in centro di dissenso. Quindi il problema è questo, è che tutte le volte che si crea uno stato di tensione si punta a suddividere la società in segmenti, così come è stato fatto con l'attentato al Crocus City Hall di Mosca. Questo è un elemento che ci insegna molte cose. Questo per fare in modo che la società viva nella paura e un numero sempre crescente di cittadini si interroghi e dica: ma ne valeva la pena? E se non facevamo l'intervento in Ucraina non era meglio? E quindi questo era l'obiettivo che i terroristi tagiki, coordinati secondo me dall'Occidente, si erano proposti, senza esserne consapevoli, perché i veri consapevoli sono i mandanti. La stessa cosa potrebbe succedere in Iran. Però tutte le volte bisogna dire che questo tipo di attacco colpisce l'identità nazionale e ottiene l'effetto contrario, quindi non la divisione della società, ma semmai la sua coesione. Perché qui hanno colpito un simbolo, la nazione, poi normalmente c'è molto rispetto nei confronti dei generali, nei confronti dei capi delle forze armate, così come ho visto io in quel 5 novembre del 2018 il prestigio straordinario attorno al generale Soleimani. Soleimani aveva la fama di essere un uomo che non rilasciava interviste, silenzioso, estremamente efficiente, carismatico, ed è stato lui che ha dato un colpo di grazia in Siria all'ISIS con le truppe iraniane coordinate con quelle siriane e anche con l'intervento della Federazione Russa. Quindi era un'intelligenza che bisognava sopprimere. Questo è il punto. E quindi questo mi ricorda come all'interno, per esempio, dei servizi segreti israeliani si cercava sempre, durante la prima e la seconda intifada, di colpire le menti. Mi ricordo che nella prima intifada nel 1987 il capo fu il braccio destro di Arafat. Addirittura il Mossad fece un'analisi calligrafica della sua personalità e giunse alla conclusione che bisognava eliminarlo perché era prudente, intelligente, lungimirante, aveva delle qualità straordinarie. E infatti fu ucciso con 75 pallottole a Tunisi di sera mentre la famiglia dormiva, e entrarono dentro gli agenti del Mossad che arrivarono via mare addirittura come sommozzatori e lo eliminarono perché è troppo intelligente, e quindi bisogna eliminare le persone intelligenti. Quindi anche qui il generale Reza Zahedi è stato eliminato perché è stato un degno successore del generale Soleimani.
Senti Diego, Ma come dobbiamo aspettarci adesso però l'evoluzione, cioè che ripercussioni ci saranno per quanto riguarda la situazione in Libano, quindi Hezbollah, e in Yemen, quindi Ansarallah, nel senso che poi quelli sono alleati strategici regionali dell'Iran. Quindi la domanda che ti faccio è: avremo un'evoluzione anche in questi due settori alla luce dei fatti di ieri?
Bene, alla luce dei fatti di ieri, molto, devo dire, molto opportuna la tua domanda, perché mi era sfuggito di fare un commento su questo. Qual è la funzione dell'Iran? La funzione dell'Iran è quella innanzitutto di armare gli Houthi e di armare Hezbollah. Bene, Hezbollah è, da un punto di vista religioso, sciita come gli iraniani. E quindi ricevono armi, tant'è vero che la prima dichiarazione che è stata fatta dalle autorità iraniane, dire noi non abbiamo paura di confrontarci con Israele, abbiamo un esercito addestrato e tecnologicamente avanzato. Non dimentichiamo che l'Iran, che in questa fase è stretto alleato della Federazione Russa per quanto riguarda l'Ucraina, fornisce per esempio dei droni, come i famosi Lancet, per esempio, dei droni che sono di tecnologia molto avanzata, chiamati anche Shahid perché si schiantano sull'obiettivo, sui carri armati, sui Patriot, sui cannoni, eccetera, autodistruggendosi ma creando una catastrofe. Insomma, io questi li vedo, si può dire, quasi tutti i giorni dai video che mi arrivano dal fronte. E quindi da questo punto di vista probabilmente faranno qualcosa di meno visibile, cioè rafforzeranno probabilmente Hezbollah ancora maggiormente e soprattutto gli Houthi, coi quali hanno un rapporto più sotterraneo ma non meno efficace. Questa mi sembra possa essere la mia risposta.
Sì, invece ci sono state due condanne durissime da parte di Cina e Russia. La Russia ha detto chiaramente che Israele deve essere fermato, quindi non si oppone a degli attacchi del genere in Siria. Chiaramente la Russia non in qualche modo scongiura un'escalation in Siria e Pechino ha condannato gli attacchi in Siria e anche contro gli operatori umanitari a Gaza, ha detto siamo scioccati dall'attacco ai soccorritori internazionali. Alla luce di queste dichiarazioni, cosa dobbiamo aspettarci da questi due paesi? Che chiaramente, soprattutto la Russia, ha un ruolo nella regione.
Guarda, il ruolo della Russia e della Cina sono un po', come dire, enigmatici. Io a volte non li capisco. Hanno tutte le carte per entrare nel gioco in modo anche pesante. Per esempio, attraverso manifestazioni della propria panoplia bellica. Hanno una portaerei, per esempio, i cinesi, che è immensa. A quanto pare attraverso lo stretto di Suez ci passa appena appena. Potrebbero schierarla davanti a Gaza e bilanciare l'arroganza, l'insolenza di Israele. E invece la Cina non fa nulla. Al di là di una proclamazione di schieramento che poi si traduce nel voto al Consiglio di sicurezza dell'ONU, non fa nulla. Il problema che fa pensare anche alla Russia. La Russia ha una specie di palla al piede che sono 1 milione di russi che vivono in Israele. Dopo la caduta dell'Unione Sovietica, dalla Russia e dai paesi confinanti arrivarono moltissimi ebrei russi. Devo dire che alcuni sono veramente ebrei, altri fanno finta di essere ebrei, perché volevano abbandonare quel paese, tenendo conto che eravamo nella condizione della caduta del muro di Berlino, del regime di Yeltsin che ha soltanto danneggiato sotto tutti i profili la Russia e poi, grazie all'intervento del nuovo gruppo dirigente diretto da Putin, la Russia in questi 20 anni, come dicono i russi, almeno quello che le persone che vivono lì mi raccontano, il reddito è aumentato di 20 volte, la sicurezza delle città, l'esercito è diventato più potente, i centri di ricerca scientifica si sono attrezzati e sono diventati sempre più prestigiosi. Però rimane questo rapporto privilegiato. Se vi ricordate, all'inizio, subito dopo il 7 ottobre, all'inizio dell'intervento militare israeliano nella striscia di Gaza, ci fu un intervento diretto della Russia per far uscire da Gaza tutti, anche tra gli ostaggi, tutti quelli che erano russi. Questi sono usciti attraverso il valico di Rafah, dove c'erano già dei pullman russi che li hanno portati al Cairo, dove un aereo dell'Aeroflot li ha portati in patria e quindi li ha messi al sicuro. Ecco, è questa la ragione per cui, tenendo conto che una parte, tra l'altro non secondaria, di questi ebrei russi che vivono in Israele sostengono la causa della Federazione Russa contro l'Ucraina. Quindi mi sembra, da quello che so e da quello che mi dicono le persone che vivono in Russia e che io puntualmente interrogo per avere più lumi, che questa è una questione delicata che impedisce alla Russia di avere, come dire, un intervento molto più diretto. Perché una domanda che ci siamo sempre fatti: ma perché la Russia non arma Hamas, non arma i palestinesi al fine di potersi difendere? Se vi ricordate, subito dopo il 7 ottobre fu chiesto ai capi di Hamas: ma le armi dove le avete prese? Sapete cosa risposero? Ce le abbiamo comprate dagli ucraini. Quindi gli ucraini ricevono le armi dall'Occidente e poi naturalmente clandestinamente se le vendono. Ma le armi arrivavano sicuramente anche dall'Iran. Addirittura ci sono dei filmati che documentano che nei tunnel di Gaza, che alcuni addirittura sono su 6 piani, questo li ho visti io nei video, ci sono i torni. Le macchine meccaniche per fare pezzi di artiglieria, per aggiustare gli RPG, per aggiustare i proiettili e poi uscire dai tunnel e sparare. E infatti qui c'è una grande menzogna, dicono gli alti comandi militari che sarebbero 226 soldati morti, non è vero, sono oltre 4.000. I soldati israeliani morti sono oltre 4.000. Mi è arrivata una fotografia che non ho potuto pubblicare su Facebook, dove sono soggetto a periodiche censure, come in questo momento. Ieri ho ricevuto 30 giorni di censura, non posso far vedere questa foto, dove c'è un enorme camion con tanti cadaveri bruciati, arsi di soldati israeliani. Il giornale Yediot Ahronot ha diffuso la notizia di oltre 5.000 feriti tra i soldati israeliani. C'è un numero addirittura di ciechi, 104, probabilmente bruciati dentro i carri armati, senza contare altri che hanno ricevuto disabilità agli arti, altri che hanno inalato delle sostanze per cui hanno colpito organi interni, e poi c'è una parte di feriti che hanno ferite in qualche modo guaribili o comunque non invalidanti. Quindi qui c'è veramente un top secret da parte degli alti comandi per non far conoscere la vera realtà. Per esempio, sono circa 400 i carri armati, quelli che si chiamano Merkava, sono circa 400 i carri armati che sono stati distrutti attraverso lo sparo della RPG, queste granate, no, che hanno questa forma conoidale, che i militanti di Hamas sparano uscendo dai tunnel. Mi sono arrivati tantissimi, adesso devo dire sono sempre più rari. Mi sono arrivati dove hanno addirittura la freccetta che indica il carro armato, esplodono anche i proiettili del carro armato e chi c'è dentro è finito. Quindi provate a moltiplicare 400 Merkava per dentro sono 6 soldati.
Perfetto, io ringrazio Diego Siracusa, ringrazio Clara Statello, E ringrazio Diego che è stato molto chiaro nell'esporci questi fatti. Ringrazio anche tutti quanti i nostri spettatori che ci hanno seguito e a cui ricordo di iscriversi al canale, anche a quello in lingua inglese, di andarci a cercare anche su Telegram, Instagram e di iscriversi a tutti quanti i social, perché Ottolina TV è la TV del 99% e sopravvive anche grazie al vostro aiuto. Ciao e alla prossima!
Aspetta, permettimi una ultima cosa. Voglio salutare Clara e dirle che seguo moltissimo le sue pubblicazioni.
Grazie, grazie mille.
Ecco, le seguo moltissime, fanno parte della mia formazione, soprattutto per quanto riguarda l'Ucraina.
Fantastico.
Grazie.
Una sensazione di stima a cui tenevo.
E allora anche noi di Ottolina ci associamo a Clara che è nel nostro team, e un saluto a tutti quanti, alla prossima.
Grazie a voi. Grazie.